Bene, io qui è il posto dove si sente meno, ma io non devo sentire, devo solo parlare, quindi va bene, delle due cose una almeno dovrebbe funzionare, quanto a rumore, poi quanto a contenuto è un'altra cosa. Allora, non è il caso di prendere appunti, perché con Barbara eravamo d'accordo che poi vi passa quello che io ho scritto sui telefonini, e quindi insomma potete leggerlo con comodo, ma potete anche scrivere ovviamente, no? Fate quel che volete, insomma, che va sempre bene. E, all'inizio di questi due giorni siamo chiamati a fare memoria di Vittorio Basile, che tutti credo abbiano almeno sentito nominare. Vittorio Basile fu un professore dell'università, prima di Trieste, poi di Siena, poi di Roma, dove finì la sua esistenza. Fu presidente nazionale dell'Azione Cattolica nel tempo in cui l'Azione Cattolica si diede il nuovo statuto, cioè quello che regola l'associazione, ne dà l'ispirazione ancora oggi. Fu vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e fu ucciso dalle Brigate Rosse. Nacque a Roma da una famiglia originaria di Cairo, l'ho sentito dire da lui, quindi ci possiamo credere. Il capostipite italiano della famiglia Basile era un francese che ha combattuto nella battaglia di Montenotte, vicino a Cairo, da cui Cairo trae una parte del suo nome, Cairo Montenotte, e che ha pensato bene di tagliare la corda, finita la vittoria, peraltro vittoriosa, dei francesi, ma insomma lui ha preferito andarsene, si è sposato a Cairo e di lì è cominciata la parte italiana della famiglia dei Basile, che è una famiglia numerosissima. Se avete visto tra i personaggi che sono stati indicati per sostituire l'attuale segretario delle Nazioni Unite, è indicata anche una signora Basile, che è stata presidente di uno Stato del Sud America, che in questo momento non mi viene in mente, una delle poche donne presidenti e una delle poche di sinistra, diciamo così, nel Sud America. Allora, nacque nel 1926 e morì nel 1980, quindi una vita, come vedete, abbastanza breve, poco più di 50 anni. Come dirò poi dopo, ma lo dico già subito, l'associazione ha prodotto un podcast scritto e poi pronunciato da Matteo Truffelli, mi sembra, già presidente nazionale dell'Azione Cattolica, che affronta dal punto di vista storico, culturale, ecclesiale, la memoria di questa persona, per cui secondo me c'è poco da aggiungere a quella, diciamo, comunicazione, non so come chiamarla, insomma, quell'intervento che peraltro è sul sito nazionale, si può frequentare quando si vuole, come ho fatto io, perché non l'ho seguito quando era il momento, l'ho fatto poi dopo. Io mi limiterò soltanto a indicare alcuni elementi, non tanto della vita di Vittorio Basile, quanto piuttosto di quello che l'associazione ha scelto come memoria di Vittorio Basile. E lo farò principalmente attraverso la scrittura, cioè indicando alcuni pochi passi. Uno sarà quello del Salmo che abbiamo pregato insieme, gli altri saranno due di Matteo e uno di Paolo, niente di più. Un piccolo accenno finale all'Apocalisse senza neanche scriverlo, quindi insomma, testi tutti noti, forse meno noto è il Salmo, comunque, quindi, che è brevi, che si possono ricordare anche senza averli davanti. Comunque, articolerò il mio discorso in quattro parti, e una conclusione. La prima, che cosa vuol dire quando facciamo memoria? La seconda, che cosa vogliamo dire quando facciamo memoria di Vittorio Bachelet? La terza, i testi. La quarta, il messaggio di questi testi. La conclusione. Questa è la cosa, ripeto, cosa vogliamo dire quando diciamo che vogliamo fare memoria, che cosa vogliamo dire quando diciamo che vogliamo fare memoria di Vittorio Bachelet, i testi e il significato di questi testi e la conclusione. Primo punto, allora, che cosa vogliamo dire quando diciamo che vogliamo fare memoria? Diciamo, man mano che noi cresciamo, prendiamo coscienza, è un fatto di cui ognuno fa esperienza, ma è un fatto antropologico, cioè ognuno si accorge che la vita non è cominciata con lui, che lui si inserisce in una storia che è più lunga di lui, e per breve che sia, la sua memoria è comunque una memoria rivolta anche al passato. È inevitabile questo fatto, no? All'inizio è tutto concentrato su di sé, ci mancherebbe altro, perché deve sopravvivere. Poi dopo, nel corso dell'esistenza, questo principio di sopravvivere rimane fino alla fine, ma se ne aggiungono degli altri. Uno è l'andare indietro, il chiedersi, no? Quante volte anche i nostri figli si chiedono, ma come vi siete conosciuti? Com'è successo? Cosa sta? Cioè, istintivamente siamo portati a rivolgere lo sguardo anche indietro. Questo succede per ogni individuo, succede per ogni famiglia, succede per ogni gruppo umano, succede anche per grandi gruppi come possono essere quelli nazionali o internazionali. E all'interno di queste memorie, di questo passato, sia individualmente che collettivamente, individuiamo o delle persone o degli avvenimenti o dei luoghi, a volte magari tutte e tre insieme, che riteniamo importanti, non soltanto per quello che sono stati le persone, quello che è successo o i luoghi in cui sono successi, non in sé, ma anche per il nostro oggi. Cioè, diciamo, quel che è successo allora serve anche a noi, adesso, per le scelte che dobbiamo fare, per adesso e per dopo. Pensate, faccio due esempi. I 2 anni e mezzo della Resistenza, 8 settembre 43, 25 aprile 45, ci furono personaggi, ci furono avvenimenti, ci furono luoghi che noi riteniamo non soltanto importanti per quello che hanno determinato, la caduta del fascismo, la riconquista della libertà, tutte queste cose, ma anche per ispirare il nostro futuro di oggi. Noi diciamo, la nostra Repubblica è nata dalla Resistenza, non è semplicemente una presa d'atto, ma è un'ispirazione che noi pensiamo di dare. Pensate per un luogo, pensiamo alla cosiddetta Terra Santa, i luoghi santi, no? Sono luoghi santi addirittura per tre religioni, no? Per noi, perché lì è avvenuto qualcosa che noi riteniamo decisivo, non soltanto perché è avvenuto allora, ma anche per il futuro, tant'è che le nostre feste sono tutte collocate in avvenimenti che sono avvenuti lì, il Natale, la Pasqua, eccetera. Anche per le altre religioni, per l'Islam di lì, no? Dalla moschea lontana ha preso inizio il viaggio verso il cielo di Maometto, e così per gli ebrei, no? Lì c'è la rocca di Sion, c'è il Tempio, c'è tutto quello che volete, no? Gli ebrei concludono il seder di Pesach, cioè la cena pasquale, dicendo l'anno prossimo a Gerusalemme. Cioè, questa roba che adesso celebriamo lontano, un po' tutto il mondo, l'anno prossimo speriamo di celebrarle a Gerusalemme. Quindi un posto che vale anche per il presente e per il futuro. Gerusalemme non è importante solo per quello che c'è avvenuto, e tante cose sono avvenute, pensiamo a tutta la storia di Davide e tutto il resto, ma è importante anche per l'oggi, per gli ebrei, così per noi. Ecco, quindi quando facciamo memoria, noi in sostanza mettiamo in contatto due realtà, insisterei su questo, due realtà. La prima, quello che è avvenuto, e questo è immutabile. Gli storici potranno aggiungere altre cose, no? Per esempio sulla vita di Vittorio Basile potranno trovare altri documenti, altri elementi, ma nella sua sostanza non cambia, anche i documenti che trovano non cambiano decisamente la vicenda. Quello che cambia che cos'è? Siamo noi, no? È la legge dell'incarnazione. 20 anni fa su Basile si poteva trarre ispirazioni su altre cose, 20 anni fa sulla resistenza si poteva trarre altre cose, 20 anni fa sui luoghi santi si poteva trarre altre cose, perché le esigenze che si sentivano allora erano altre. Quindi il fare memoria è mettere sempre in contatto una realtà che non cambia, perché è passata e il passato per definizione non cambia, e una realtà che per definizione cambia, la nostra storia, la nostra vicenda, sia personale, per me che è lunga, sia per i giovani che è breve, ma insomma per tutti è cambiamento, è l'incarnazione, no? Noi non facciamo mai memoria di Gesù bambino senza tener conto della passione e della risurrezione, sarebbe una memoria senza senso, no? Va bene, allora mi pare questo per dire che quello che chiamerei discernimento associativo è un po' una forzatura, ma insomma chiamiamolo così. Discernimento associativo cosa vuol dire? Vuol dire che l'associazione tutta insieme, non sono in grado di dire, forse neanche voi, attraverso quali percorsi si è giunta a questa, diciamo, determinazione, a questa, diciamo, individuazione. Di Vittorio Basile mi pare abbia colto un aspetto che ritiene decisivo per il presente e per il futuro dell'associazione, cioè Vittorio Basile fu un uomo mite. E un uomo mite si intitola, mi sembra che ci sia scritto, non ci ho fatto granché caso, ma mi sembra che ci sia scritto, sì, era un uomo mite, qui 9:30, sono le 10, ma insomma, era un uomo mite, ma sono i tempi dell'Azione Cattolica che assomigliano a quelli dei treni di Salvini, insomma. Comunque, per trarre ispirazione da un maestro di oggi, allora dicevo, no, Salvini non c'entra, dicevo, l'associazione ha individuato tra le tante cose la vita di Vittorio Basile. Ho detto è stata breve, ma è stata molto intensa, no? Pensiamo, è stato anche, cosa che non ho detto, è stato padre di famiglia, ha avuto dei figli, insomma, al suo funerale uno dei figli disse una delle cose più terribili e nello stesso tempo meravigliose che si possono dire e che sono state dette e che sono ricordate, insomma, ecco, cioè voglio dire, è stato moltissime cose Vittorio Basile, ma è stato anche un uomo mite e l'associazione ha individuato in questa mitezza, no, quello che le serve per l'oggi quando fa memoria di Vittorio Basile. Naturalmente ognuno di noi può ricorrere a Vittorio Basile per altre cose, questo non limita niente, no? Ma come l'associazione potrà magari tra 10 anni ricorrere ad altre caratteristiche della vita di Vittorio. Abbiamo già fatto 2 cose, siamo a metà. I testi allora. Il primo è il salmo che abbiamo pregato insieme, ce l'avete sotto mano. Ecco, i testi, l'ho già detto prima, sono il salmo che abbiamo pregato, 2 testi tratti dal Vangelo di Matteo, Matteo 5,5 e Matteo 11,29, e poi Paolo, lettera ai Galati 5,22-23. Questi sono i testi, li leggerò poi man mano che li scorriamo. Partiamo allora dal Salmo che abbiamo utilizzato come preghiera di lodi. Come vedete è un salmo alfabetico, noi non abbiamo letto le lettere dell'alfabeto, sono le lettere dell'alfabeto ebraico, e ce ne sono alcuni nella Bibbia di salmi di questo genere in cui si introducono i temi attraverso le lettere dell'alfabeto ebraico. Ci sono poi queste cose anche nelle lingue antiche, nel greco e non nel latino, perché si sappia non hanno mai utilizzato le lettere, anche perché erano tante, sono diventate di più e quindi diventava una roba un po', ecco. Allora, la prima cosa da notare, io ho scritto in grassetto, sottolineato, i temi, i versetti che ci interessano. Se qualcuno vuole leggere, se ci dà una mano a leggerli, i versetti sono il versetto 3. Avete visto? Il versetto 9, il versetto 11, 18, 22, 29 e 34. Se qualcuno, leggiamoli pure di fila, anche se non è un'operazione estremamente corretta dal punto di vista esegetico, ma comunque se qualcuno vuole leggere, li legga, ci fa un piacere.
Solo sottolineato?
Sì.
Tutto il versetto?
Sì, il 3. Solo il pezzo sottolineato.
Solo il pezzo sottolineato.
No. Cominciando dal 3, sì.
Quindi abita la terra. Ma chi spera nel Signore possederà la terra. I miti invece erediteranno la terra. La loro eredità durerà per sempre. Chi è benedetto da Dio possederà la terra. I giusti possederanno la terra. E tu possederai la terra.
Bene, ecco, questo salmo, anche se vedete in testa all'inizio c'è scritto di Davide, chi ha ordinato il salterio ha attribuito moltissimi salmi, la maggioranza, a questo che era considerato una specie di super cantore di Israele, e cioè Davide. In realtà è un salmo, dicono gli esegeti, scritto dopo l'esilio, cioè dopo il 530 avanti Cristo, quindi molti secoli, diversi secoli, almeno 5 dopo Davide. Qualcun altro dice: ma neanche dopo l'esilio, è stato scritto in epoca ellenistica, cioè dai tempi di Alessandro Magno, 330 è l'anno di morte di Alessandro Magno, avanti Cristo. Cosa succede? Nel 530, sempre circa, il re dei persiani Ciro, per ragioni sue, consente agli ebrei di ritornare in Israele. Alcuni ritornano, alcuni rimangono a Babilonia e buonanotte. Quelli che tornano cosa fanno? Ricevono, in genere sulla base della tribù o del clan, la terra che possedevano prima. Se il Salmo è stato scritto in epoca ellenistica, succede più o meno la stessa cosa. C'è una differenza rispetto a prima, che adesso su quella terra bisogna pagarsi le tasse o ai signori che stanno a Babilonia, persiani, o a quelli che stanno ad Alessandria d'Egitto, i Tolomei d'Egitto, o a quelli che stanno ad Antiochia, sono i padroni che si susseguono. Questi padroni che cosa preferiscono? Preferiscono che la terra ne prenda tanta uno solo e ci paghi le tasse sopra, per due ragioni. Più facile da fare il conto, no? Se i pezzi di terra sono 5.000, è chiaro che se hanno 5.000 rompiballe che non pagano, che pagano tardi, che dicono che loro hanno pagato troppo, eccetera. Invece se ce n'è uno, paga. Ma perché paga? Perché meglio di così non potrebbe andare. È vero che ha un padrone, però è vero che è anche padrone lui della terra. In questa operazione cosa succede? Che moltissimi, qualcuno dice la maggioranza, rimangono senza terra. E cosa fanno? Vanno a lavorare a giornata. Vi ricordate la parabola del Vangelo, no? Sempre che trovino, no? Quelli che vanno a prima ora, seconda ora, terza ora, fino all'undicesima, chiaro? E vanno a giornata per quanto? Per quel che gli danno. E buonanotte. Cioè, in sostanza, chi è senza terra è veramente in una condizione difficile, per non dire disperata. Avete visto che qui, dalla lettura, c'è qualcosa di martellante quasi, no? Cioè a dire... una promessa, i poveri, i senza terra, quelli che la scrittura darà poi un nome, gli Anavin, secondo che vogliamo pronunciarlo, e chi ha scritto questo salmo dirà che costoro, abbiamo visto al versetto 8, devono attendere da Dio la terra senza adirarsi. Il versetto 8-9 dice: desisti dall'ira, deponi lo sdegno, non irritarti, faresti del male, perché i malvagi saranno sterminati. Ma chi spera nel Signore possederà la terra. Esprime tre volte questi stessi concetti, più volte, anzi forse più di tre. Anche i poveri, primo concetto, credo importante da tener conto, anche i poveri hanno diritto a ereditare la terra, cioè la povertà non è nei disegni di Dio. Anche i poveri hanno diritto a ereditare la terra. Secondo, i poveri, qui li indica in diverse maniere, quelli che confidano nel Signore, versetto 3 e 5, quelli che sperano in Lui, versetto 7 e 9, quelli che sono miti, versetto 11, che è quello che ci interessa poi di più, coloro che sono benedetti da Dio, versetto 22, i giusti, versetto 29, devono attendersi l'eredità della terra da Dio. Cioè la terra è una promessa. Terzo, ma qui viene ripetuto più volte, gli empi che ora trionfano, versetto 35, e che fanno violenza al povero, versetti 12 e 14, sono destinati alla rovina. Gli empi sono destinati alla rovina. Passiamo ora al testo di Matteo. Il primo testo è inserito nel grande primo discorso di Matteo, uno dei cinque che strutturano questo Vangelo. Il Vangelo di Matteo è strutturato sulla base di cinque testi, ma sono di cinque discorsi, ma sono cose che tutti sapete. Il primo discorso è quello che indichiamo solitamente col nome discorso della montagna o discorso del monte, e che Luca invece dice discorso della pianura. Non si sa se è stato pronunciato. La conclusione è che non serve sapere dove Gesù ha detto queste cose, sapere che cosa ha detto, forse è la cosa più importante. Ecco, il discorso, all'interno del discorso del monte, in cui ci sono moltissime altre cose, ci sono le nove beatitudini di Matteo. Matteo ne ha nove, Luca ne ha solo quattro, però poi ci sono le contrabeatitudini in Luca che in Matteo non ci sono. Controbeatitudine vuol dire beati e poi ci sono anche guai a chi. Vabbè. Allora Matteo ha solo dei beati. Una di queste beatitudini, la terza beatitudine, è beati i miti. Esattamente come è il versetto 11 del Salmo 37, e cioè beati i miti perché erediteranno la terra. La nuova traduzione letteraria ecumenica, lo dico solo per fare propaganda a questo libretto di nuova traduzione, ha una traduzione un po' diversa ma molto precisa, e dice: avranno in eredità la terra, erediteranno, avranno l'eredità. È grosso modo la stessa cosa. Siccome Matteo cita la Bibbia non in ebraico ma in greco, Matteo scrive secondo alcuni in ebraico, in aramaico, ma non è vero, ormai ci si sta rassegnando a non trovare questo Matteo aramaico che qualcuno ogni tanto spera di ritrovare, scrive in greco, e la Bibbia che utilizza è la Bibbia tradotta a Gerusalemme nel IV-III secolo avanti Cristo, quella che noi chiamiamo la Bibbia di Alessandria d'Egitto, oppure anche la Bibbia dei 70. Chiaro? Quindi utilizza le stesse parole del testo greco che abbiamo, le trasferisce in bocca a Gesù, mettendoci soltanto davanti una parola, beati, in greco makarioi, beati. Poi il verbo è lo stesso, possederanno la terra, al futuro, plurale, e lo stesso verbo. Peraltro usa un verbo tecnico, che l'ho scritto qui per beneficio di chi ne avrà voglia. Il verbo è cleromeno, da cui deriva anche la parola clero, lo dico per il nostro unico rappresentante che è Don Nino del clero. Perché questa parola è tecnica? Perché quando i greci fondavano le colonie, no? È una cosa antica dei greci, nel 9-8 secolo avanti Cristo, cosa facevano? Siccome erano diventati troppi, nella Grecia, la Grecia è sempre la medesima, una delle terre più povere d'Europa dal punto di vista agricolo. Allora, che cosa facevano? Mettevano su un po' di navi, ci caricavano sopra quelli più giovani e più intraprendenti e andavano alla ricerca di un posto dove collocarsi. Si collocavano lì, in genere in posti poco abitati o del tutto disabitati, ma che pensavano buoni per diverse ragioni, si mettevano lì e poi chiamavano, dopo che si erano un po' collocati, chiamavano gli altri. Come dividevano la terra? Perché c'era da dividerla, no? Ogni rappresentante di un clan familiare riceveva un pezzo di terra, in genere equivalente, non uguale, perché c'era terra più buona, insomma, eccetera, eccetera, equivalente, e stava lì. Questo cos'era? Cosa si chiamava questo sistema? Il cleromeno, veniva cleromenizzato. All'inizio i funzionari religiosi dell'impero bizantino, da Costantino in poi, fino adesso, che cosa ricevevano? Ricevevano anche loro un pezzo di terra, cioè diventavano clero. Va bene? Cioè, in sostanza, qui si dice: saranno gli eredi. Teniamo conto che eredità, qui, mentre Matteo in altri punti è addirittura, come si può dire, non dico accusato, ma indicato come colui che spiritualizza le beatitudini. Difatti, mentre Luca dice beati i poveri, punto, Matteo dice beati i poveri in spirito. Su quelli in spirito poi evidentemente si può dire, beh, se io anche posseggo, che so, 500 ettari di terra magnifica, però sono distaccato, quindi sono povero, in spirito lo sono. Magari, faccio l'esempio della terra, perché qui stiamo parlando della terra, ma evidentemente tutto va bene. E in questo caso però Matteo non spiritualizza, dice esattamente questo, la terra. Ora facciamo una brevissima riflessione, una brevissima digressione sulla storia. Partiamo dal secolo scorso. C'è un grande poeta tedesco, Heinrich Heine, morto nel 56, 1856, morto giovanissimo, peraltro, il quale in una sua opera dice: il cielo lo lasciamo agli angeli e ai passeri, noi ci teniamo la terra. Cioè a dire, i cristiani sono sempre quelli che dicono quelle cose: qui si soffre, ma poi di là, ragazzi, ci sarà una roba, chiaro? E quando ero giovane si diceva: lasciate stare le ragazze, perché, però non si diceva che cosa poi succedeva di là con le ragazze. I musulmani invece, che sono più pratici, lo dicono. Allora, al di là di questa battuta, il cielo lo lasciamo ai cristiani, agli angeli e ai passeri. I passeri volano nel cielo, noi ci teniamo la terra. Questa stessa espressione è citata quasi 100 anni dopo da Freud in un'opera importante, L'avvenire, il futuro, l'avvenire di un'avventura, cioè l'avvenire della religione, secondo lui.
Freud.
Ci sarà in sostanza che cosa? Il vanificarsi di questa pretesa di trasferire nel cielo quello che invece si dovrebbe avere sulla terra. Ma andiamo ancora più indietro. Che cosa dice Machiavelli? Machiavelli dice cose simili, no? Chi comanda sulla terra? La verità effettuale, no? Cioè le cose come stanno, non quelle che vi immaginate. Che i più forti la vincono sempre, i più deboli cedono. Chiaro? Per cui il vero principe cosa farà? Sarà uno forte, uno che applicherà la forza, se ne fregherà della pubblica opinione, di quel che dicono, di quel che dicono i preti, eccetera. Uno dei suoi ispiratori era Cosimo Vecchio dei Medici, che diceva: gli stati non si governano coi Padre Nostro, no? E 1000 anni prima, cioè nel 500 circa prima di Cristo, che cosa? Nella guerra del Peloponneso, che racconta uno dei più grandi storici greci, Tucidide, che cosa si dice? Si dice l'avventura, c'era la guerra tra Atene e Sparta, un sacco di alleati per Atene e un sacco di alleati per Sparta. I Meli, cioè gli abitanti dell'isola di Melo, una delle Cicladi, dove adesso vanno a fare le vacanze quelli che possono e quelli a cui piace, e gli abitanti di Melo cosa fanno? Sono vicini ad Atene, però tirano, prima tiravano per Sparta, adesso sono semplicemente indipendenti, dicono: noi non stiamo con nessuno, facciamo la nostra vita. Agli ateniesi questo non basta, o state con noi o state contro. Questi dicono: ma noi stiamo, non vi facciamo niente, fate quel che volete. Alla fine gli ambasciatori dicono esattamente così, dicono tutti così, quelli che non possono vincere. Quando si perde si dice che bisogna essere tutti benevoli, Ma questo lo dicono quelli che perdono, e voi siete da quella parte lì, siete dalla parte sbagliata. Che cosa succede alla fine? Tucidide dice che hanno ammazzato tutti quelli che erano in grado di combattere e che hanno venduto schiavi tutti gli altri, donne, bambini e vecchi. Gli ateniesi, siamo nel 490, grosso modo, avanti Cristo. Allora, la mentalità comune è che non la vince il povero, il mite. La mentalità comune è che la vince il forte. Il mondo è di chi sa prenderselo, non di chi ne ha diritto. Eppure, secondo Matteo, i miti erediteranno la terra. Esattamente come nel Salmo precedente. Vediamo ora il senso del messaggio. Io credo che il messaggio di Matteo sia un messaggio paradossale, uso questi due aggettivi, paradossale e politico. Ripeto, paradossale e politico. Paradossale perché? Perché è il contrario di quello che vi dicevo prima. Il mondo in cui viviamo, ma mi sembra che si potrebbe anche citare Trump, lo ha detto una delle poche volte, no? Il diritto internazionale è quello che penso io, oppure quello che voglio io, chiaro? Noi ci prendiamo quello che ci vogliamo prendere. Perché? Perché siamo più forti. C'è un diritto, ma cosa serve il diritto? C'è un modestissimo commento del nostro Tajani che dice: diritto internazionale vale fino a un certo punto, vabbè, è un commento un po' romanesco, ma insomma, per Tajani è nato a Roma, anche se non sembra, ma insomma, è così è. Allora, vi dicevo, è paradossale e politico. Cioè, in sostanza, che cosa ci viene detto da questa battuta? I miti erediteranno la terra. Ci viene chiesta, ci viene indicata una mutazione antropologica. Uso questa espressione traendola, e lo troverete poi nella nota, da un bel libretto di Paolo Ricca, Il deserto fiorirà come la rosa, che ha pubblicato Claudiana poco tempo fa. È un libretto postumo, cioè hanno messo.
Se hai ancora 10 minuti, se hai ancora 10 minuti solo più, riesci a farci stare tutto quello che ci viene dopo?
Sì.
Ok, grazie.
Riesco anzi meno di Gesù, mi auguro. Ripeto, trago questa espressione, mutazione antropologica, dalla individuazione che ha fatto nel commento a questa beatitudine di Matteo Paolo Ricca, vi dicevo che è stato qui a Garbano. Allora, se l'uomo vecchio si caratterizza con quelle caratteristiche storiche che vi indicavo citando a volo d'uccello qualcosa, insomma, dai Meli a Machiavelli, a Hein, a Freud, e l'esperienza che facciamo anche noi, l'uomo vecchio si caratterizza per la sua volontà di imporre agli altri le sue idee, la sua volontà, i suoi interessi, e in questo modo possiede la terra. Il mite, cioè l'uomo nuovo, sa vincere in se stesso, questo è il primo punto, sa vincere in se stesso questa inclinazione o tendenza. La tendenza è quella che non basta mai, più ce n'è meglio è. E allora si impone la propria forza, se si ha. Il mite sa vincere in se stessa questa tendenza, sa compiere un severo esercizio di apprendistato. Non è facile. Non è facile perché l'ambiente in cui si vive ha altre idee, ha altro modo di vivere. Però questo fatto lo libera. E qui trova già una parte della sua beatitudine. In questo trova una possibile felicità. Beatitudine non vuol dire essere chiamati alla fine beati come alcuni, no, vengono indicati. Beatitudine vuol dire essere felici. Mentre l'uomo vecchio vive necessariamente nell'ansia dell'affermazione di sé a livello individuale, a livello sociale, a livello economico, è quello che sottolineava il Salmo, e a livello politico. Bisogna ogni volta imporsi. E questo in genere provoca ansia, provoca difficoltà, provoca insuccessi. Terzo punto, il mite con la sua scelta rompe, questo lo sottolineerei, rompe nel senso di interrompe la catena della violenza in tutte le sue forme, economiche, sociali, militari, non fosse altro affermando, anche solo con la sua esistenza, al di là di quello che fa, al di là del suo impegno, anche solo perché lui è così, indicando che un'altra strada è possibile e che quindi la narrazione diffusa, che va per quello che abbiamo visto noi da Ayn a Freud, insomma a tutti gli altri, un'altra strada è possibile, che quindi la narrazione diffusa e rumorosa della necessità della violenza in ogni ambito, è impossibile vivere senza violenza, cioè da quello personale a quello internazionale, è una narrazione falsa e disumana e alla fine infelice. Ultima pagina veloce, e così ci stiamo. La scelta paradossale dei miti è destinata ad avere un peso politico decisivo, cioè a rovesciare il modo abituale di essere al mondo, di possedere la terra. Essa è l'unica strada che consente un rapporto con la terra e con tutto ciò che essa simbolicamente rappresenta. La terra non è soltanto quella dei contadini, per capirci, la terra è la terra, insomma. Difatti il testo greco indica la terra in questo senso, non nel senso agricolo. E un rapporto con la terra al di là di ogni egoistico sfruttamento ottenuto con qualunque mezzo da parte di chi è più forte. Il rapporto del mite con la terra e con tutto ciò che essa rappresenta consiste nel considerarla un bene comune, cioè non un esclusivo possesso, da destinare all'utilità comune. Qui ci sono dei testi non biblici, ma basta leggere gli articoli 1-10 della Costituzione e l'articolo sempre della Costituzione 41. L'articolo 41 è quello che parla dell'attività industriale. No? Si dice che l'attività economica o industriale è libera, ma si dice che essa deve avere un fine, il fine comune, non il fine di chi la pratica. Articolo 41, che è immerso in mezzo a tanti altri articoli, ma che va notato, secondo me, perché si esprime anche in caratteri. Una ultime tre osservazioni. La prima, Matteo dice che conferma che l'eredità della terra sarà dei miti. Il Salmo 37 però aggiunge, sempre in greco, un'espressione che vuol dire pienezza di pace, l'espressione plexeirenes, cioè pienezza di pace. La Bibbia della CEI purtroppo traduce grande pace. Non è proprio esatto, una grande pace sembra come quando c'è la bonaccia sul mare, no, non è semplicemente assenza di vento o assenza di guai, è la pienezza della pace, cioè lo shalom ebraico. Lo shalom ebraico era certamente pace, cioè assenza di guerra, ma era convivenza gioiosa ed era salvezza, tutte e tre queste cose messe insieme. E chi portava lo shalom? Chi è che portava la pace? La pace era semplicemente lo Shalom Masia, cioè la pace del Messia. Soltanto il Messia porta la pace. Paolo, e così facciamo la citazione dei Galati, che aveva studiato da rabbino, ma poi ha fatto altre cose nella vita, si è incontrato con qualcuno andando a Damasco e ha deciso di fare il rabbino in un altro ambiente. Ricordando questa cosa, cosa dice nella lettera ai Galati 5:22? Ve lo leggo. Il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, shalom, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza. Mitezza, testo greco, è il sostantivo di mite, aggettivo. Mitezza, dominio di sé. Quindi Paolo segue i suoi maestri ebrei e segue il maestro di Galilea che ha incontrato, evidentemente. Un dono dello spirito. Quindi in sostanza la mitezza non è un elemento del carattere. Non è che uno mite, uno che dica bene tutto quello che capita, che lo siedi lì, ci sta, se gli dai da mangiare il riso gli va bene il riso, se gli dai la pasta gli va bene la pasta, se ne dai tanta ne mangia tanta, se ne dai poca ne mangia... No, Paolo è tutt'altro che mite. Se qualcuno di voi ha tempo, vada a leggere questa stessa lettera, lettera ai Galati, l'inizio del capitolo terzo, o il versetto 12, quindi una decina di versetti prima di questo. Nel versetto 12, qui finalmente è tradotto bene, a differenza di quel che traduce la CEI dice quelli che vi hanno convinti si facciano mutilare. Vabbè, tagliare una mano, tagliare un dito, mutilare. E qui invece la traduzione letteraria ecumenica traduce giusto, ve lo vado a cercare, ve lo leggo, faccio in fretta, perché Corinzi, seconda Corinzi, Galati, eccola qui, 5:12, magari si facessero evirare quelli che vi sovillano, evirare qualcosa in più di mutilare, da un punto di vista letterario, ecumenico peraltro, insomma, e vabbè, cioè in sostanza San Paolo è tutt'altro che un mite. Se voi leggete l'inizio del capitolo terzo, chiama i Galati stolti 3 o 4 volte, sia era per lettera, magari in faccia non avrebbe avuto la voglia, però insomma, dire, non so se noi scriviamo qualcuno, o stupido, vabbè. Quindi questo è un dono di Dio, la mitezza, è una promessa. Naturalmente saper vivere questo dono richiede una forza, siamo alla fine, una forza umana e spirituale infinitamente superiore alla forza del violento. Si tratta, come fece Bachelet, di percorrere sentieri non battuti. Venne ad Acqui stamattina con mia moglie, grosso modo sulla macchina, abbiamo ricostruito l'anno 1971 nel brevissimo periodo del vescovo Del Monte. Rimase ad Acqui 11 mesi, neanche un anno, e in questo periodo Del Monte, che era stato assistente degli adulti di Azione Cattolica e poi diventato, quando prima di venire, qualche mese prima di venire ad Acqui, direttore del Centro Catechistico Nazionale, Bachelet e Del Monte erano evidentemente molto amici, perché uno era il presidente, l'altro era l'assistente degli adulti, e lo invitò a venire ad Acqui. Ricordo le sue preoccupazioni, perché l'Azione Cattolica, passando al nuovo statuto, doveva sbarazzarsi di qualcosa come 200 dipendenti, e non tutti erano prossimi alla pensione, molti erano anche giovani, per cui bisognava, so che raccontò in quell'occasione, mentre si mangiava, che era in parole con un taxista romano che vendesse, che cedesse all'Azione Cattolica la licenza, e lui l'avrebbe girata a un dipendente dell'Azione Cattolica in modo da trovargli qualcosa da fare. Gli altri collocati, insomma, era una preoccupazione tutt'altro che sentieri non battuti. Il nuovo statuto era nuovo davvero. Se qualcuno avesse, io ho fatto esperienza, voi grazie a Dio no, visto come era l'Azione Cattolica prima, aveva l'impressione che fosse, ha l'impressione che fosse un'associazione diversa, nuova, assolutamente. Magari in solitudine, qualcuno diceva che Vasile era un visionario, diceva, ma sì, dai, adesso quanto deve ancora stare sto qui, un paio d'anni, poi quando se ne va, vediamo. E quando si ha l'impressione, che non solo lo dicono gli altri, ma a se stessi, che si sta andando per una strada che è una follia. Se qualcuno ha tempo, legga di Thomas Stern Eliot due poesie soltanto, una è questa, Il viaggio dei magi. I magi a un certo punto, mentre fanno questo viaggio guidati dalla stella, i camelieri continuano a chiedere solo due cose, liquori e donne, se no noi non li guardiamo più i camelli, giustatevi voi, che o ci date delle donne e dei liquori, allora può anche darsi che ci pensiamo. E arrivati a un certo punto, quando non trovano sto bambino, incominciano a chiedersi, ma questo non sarà tutta una follia? Cioè di essersi messi in cammino alla ricerca dei re dei giudei, e che ce ne frega del re dei giudei? Eppure qualcun altro legga anche il Cantico di Simeone, sono due magnifiche, secondo me, poesie che possono valere anche per oggi. L'impressione di che tutto questo sia una follia nei confronti di se stessi, poi a livello relazionale, cioè nei confronti degli altri, nei confronti dell'associazione, eccetera. Ecco, per questo credo che a un responsabile dell'Azione Cattolica venga chiesto di essere autorevole e non autoritario, sapendo tacere e pazientare, ma nello stesso tempo tenendo la barra dritta, cioè restando saldo sulla strada di questa mitezza evangelica. Ultimo punto, secondo me questa fu la forza messianica espressa dalla mitezza di Vittorio Vasile. E secondo me, attraverso questa mitezza di Vittorio Vasile, lo Spirito Santo ha parlato anche alle nostre chiese e in esse a ciascuno di noi, e continuo a parlarci anche oggi, e credo anche all'interno dell'Azione Cattolica. Basta.